Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Due testi del Cinquecento profetizzano la disgregazione della morale tradizionale avvenuta nell'epoca contemporanea, quando la classica dialettica bene-male è stata gradualmente e subdolamente sostituita da una logica di legittimazione e di attribuzione di dignità alla ricerca edonistica. La prima opera a cui facciamo riferimento è La Minta, di un autore non certo sospetto, Torquato Tasso. Il dramma pastorale presenta nel primo atto un coro che descrive la mitica età dell'oro. L'età dell'oro era tale, a detta di Tasso, non già perché allora scorressero latte e miele spontaneamente, o perché gli uomini non avessero la necessità di lavorare, oppure ancora perché non vi fossero guerre, bensì perché quel vano nome senza soggetto, quell'idolo d'errori, idol d'inganno, quel che dal volgo insano onor poscia fu detto, non mischiava il suo affanno fra le liete dolcezze dell'amoroso gregge, né fu sua dura legge nota a quell'alme in libertà e avvezze, ma legge aurea e felice che natura scolpì, sei piace e ilice. L'età dell'oro, a cui l'uomo vorrebbe tornare per vivere senza affanni, era dominata dalla legge del piacere legittimato. L'allusione al quinto canto dell'Inferno, il canto celeberrimo dei lussuriosi dove sono puniti Paolo e Francesca, non è certo casuale. Nella lunga teoria di anime che sottomisero la ragione al talento, campeggia Semiramide, che libito fellicito in sua legge, per torre il biasmo in che era corrotta. Sappiamo bene che un'allusione in campo letterario ha la funzione di sovrapporre al nuovo testo la realtà dei versi che sono stati ripresi. Così, attraverso la citazione di Dante per spiegare il dominio della legge del piacere, Tasso introduce surrettiziamente un giudizio in un'opera che è improntata a temi erotico-sensuali. La sovrapposizione del canto di Dante trasmette perciò velatamente il giudizio che quest'etica edonistica sia fuorviante e portatrice di un destino di dannazione eterna. Dicevamo all'inizio della nostra riflessione che l'elevazione del piacere al rango di legge è chiaramente rivelatrice della modernità. Oggi si è affermata, infatti, la prospettiva per la quale se si vuole far qualcosa e si ha la possibilità economica di farla, allora se ne ha il diritto. La liceità dei propri arbitri, delle proprie inclinazioni naturali, è diventata ormai un assunto dogmatico riguardo al quale nessuno può porre il benché minimo dubbio. Si è così sostituita alla dialettica bene-male quella naturale-innaturale, secondo la quale soddisfare le proprie inclinazioni naturali è ritenuta cosa buona, oltre che necessaria. Questa nuova dimensione etica, improntata ad un edonismo legalizzato, trova la migliore espressione in un altro capolavoro del Cinquecento, che, come vedremo, profetizza gli sviluppi della modernità. La Mandragola di Niccolò Machiavelli, la più celebre commedia del secolo. Ivi, sentita la notizia che Lucrezia, la più bella donna del mondo, si trova a Firenze, un giovane studente di nome Callimaco decide di ottenere le grazie di lei, anche se sposata. Il furbo Ligurio si offre di aiutarlo nell'impresa. Escogita così l'espediente di presentare Callimaco al marito di Lucrezia, messer Nicia, perché nella qualità di medico consiglia alla donna l'assunzione di una pozione tratta dalla pianta mandragola, atta a rendere gravida la donna. Il primo che giacerà con lei, però, morirà. Se messer Nicia facilmente viene convinto della necessità di un tale subdolo inganno, Lucrezia, al contrario, non vuole in nessun modo accondiscendere ai disegni prospettati. Allora le due figure che tradizionalmente hanno sempre costituito due saldi e sicuri punti di riferimento, la madre e il confessore, operano in modi diversi per persuaderla. Nella scena in questione, l'atto terzo, scena undicesima, Machiavelli rappresenta lo stravolgimento, direi il ribaltamento, della morale tradizionale. Infatti la crescita e l'educazione non possono avvenire che attraverso la presenza di figure di cui possiamo fidarci. Quando non si ripone fiducia in alcuno, non possono esistere né educazione né cultura. Disonesto e abile nella retorica, frate Timoteo è stato pagato da Ligurio perché parli con Lucrezia e la convinca ad avere un rapporto con lo sconosciuto che morirà subito dopo. Il confessore le rivelerà: voi avete, quanto alla coscienza, a pigliare questa generalità, che dove un bene certo e un male incerto, non si debba mai lasciare quel bene per paura di quel male. Qui è un bene certo, che voi ingraviderete, acquisterete un'anima a messer Domeneddio. E il male incerto è che colui che giacerà dopo la pozione con voi si muoia. E si trova anche di quelli che non muoiano, ma perché la cosa è dubbia, però è bene che messer Nicia non corra quel pericolo. Quanto allo atto che sia peccato, questa è una favola. Perché la volontà è quella che pecca, non il corpo. E la cagione del peccato è dispiacere al marito, e voi li compiacete. Pigliare piacere, e voi ne avete dispiacere. Oltre di questo, è il fine si ha a riguardare in tutte le cose. E il fine vostro si è riempire una sedia in paradiso e contentare il marito vostro. Dice la Bibbia che le figliuole di Lotto, credendosi essere rimaste sole nel mondo, usorono con il padre e perché la loro intenzione fu buona, non peccarono. Di solito i manuali di scuola e la maggior parte degli studiosi di Machiavelli affermano che il principio machiavellico «il fine giustifica i mezzi» sia stato affermato dal segretario fiorentino solo nell'ambito politico, ovvero solo nel campo della ragion di Stato. Nel discorso teorizzato da frate Timoteo viene però asserito tale principio anche in una prospettiva privata, laddove i due coniugi desiderano avere un figlio ma le loro condizioni non lo permettono. E il fine si ha a riguardare in tutte le cose. Profeticamente, Machiavelli affronta un ambito della realtà, quello della procreazione, in cui oggi molti lavorano per soddisfare i desideri di tante coppie e nel contempo per guadagnare ingenti somme di denaro. Pensiamo all'industria genetica ed eugenetica, che giustifica tanti operati per una finalità buona, ovvero soddisfare l'esigenza di potenziali genitori. Oggigiorno, se si desidera qualcosa e si ha la strumentazione tecnica e scientifica per ottenerla, allora ci si sente autorizzati a perseguirla con ogni mezzo. I mezzi saranno sempre permessi. Anzi, ciascuna prospettiva che inviti perlomeno a mettere in discussione una logica scientista che non riconosca alcun limite all'azione di ricerca e di operato scientifico, viene accusata di ledere i diritti fondamentali della persona. Il termine diritto viene utilizzato addirittura per conferire uno statuto di liceità ad un semplice, seppur buono, desiderio. Così, in breve tempo, la prospettiva si è ribaltata e un desiderio, divenuto diritto, si è affermato come valore fondamentale per cui lottare. In una simile logica, in cui ogni azione è valutata non in sé, bensì in relazione ad un fine, viene meno il valore oggettivo dell'azione stessa. Di conseguenza, bene e male diventano relativi e quindi dipendono dalla situazione, in ultima analisi, dal nostro desiderio, ovvero dall'arbitrio, dal comodo, dall'interesse del momento. Una volta che noi siamo schiavi dei nostri istinti o desideri, è anche più facile per il sistema indirizzarci, perché comandare il cuore non è possibile, ma agevole è pilotare gli impulsi e le tensioni. È bene qui ricordare che la morale tradizionale chiaramente si esprime, invece, in nome del peso oggettivo di ciascuna singola azione. Uccidere è sempre negativo, chiunque sia il malcapitato e qualsiasi sia il motivo dell'azione perpetrata. Non c'è capello del vostro capo che vada perduto, così come non c'è azione insignificante che non abbia un peso eterno. Un'altra affermazione di frate Timoteo merita una particolare attenzione. La volontà è quella che pecca. Quindi, se una persona non vuole commettere il male, allora non lo compie, neanche in caso di delitti gravi. Pensiamo ad un giovane che si sia ubriacato e che la notte, tornando a casa tardi, assonnato e in stato d'ebbrezza, abbia sterminato una famiglia in un incidente stradale. Evidentemente non aveva la volontà di uccidere, ma noi potremmo affermare che per questo motivo la strage non sia oggettivamente un'azione malvagia. L'azione è in sé cattiva, a prescindere dalla volontà di chi la compie. È evidente che oggi, al riguardo, si assiste ad una totale confusione che dalla morale si estende anche al diritto. Assistiamo per questo ad una sorta di giustificazione di ogni cattiveria umana, tanto che ogni attenuante sembrerebbe togliere il peso oggettivo del male commesso. Frate Timoteo afferma poi che a peccare è la volontà, non il corpo. Con tale asserzione viene in maniera subdola espressa la schizofrenia contemporanea, che tende a separare lo spirito dal corpo, l'amore dal sesso, la volontà dall'azione. L'uomo ha perduto quell'integrità della persona che la tradizione cristiana ha sempre promosso. Un'ultima considerazione su questo capolavoro retorico di malignità. Il frate si rende autonomamente interprete della Sacra Scrittura per i propri fini. È l'attestazione dell'uomo che fuori dalla tradizione e dall'esegesi ecclesiale, arrogando a sé il diritto di esprimere la propria opinione, di fatto sgretola le fondamenta della cattedrale già costruita nei secoli passati, per costruirsi la propria casetta destinata a durare, quando anche andasse bene, lo spazio della propria vita.
Rosario Tronnolone ha proposto La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.